vi confesso che oggi le gambe tremano più del normale, più del solito. Iniziamo subito perché è un tema abbastanza toccante, almeno per me nel mio cuore. È un dato di fatto, è una verità quasi giornaliera, è una costante, è una presenza fissa alla nostra attenzione, data dai media, dai giornali, dai talk show e da tutto quello che ci circonda, che i tempi che stiamo vivendo non sono per niente facili, per niente. Sotto ogni punto di vista, sotto ogni aspetto e da qualsiasi parte noi osserviamo come il mondo sta andando avanti, non troviamo niente, e dico niente, che possa farci stare tranquilli. Niente, in tutto quello che ci succede attorno. A partire dalle tante catastrofi che stanno succedendo ultimamente davanti ai nostri occhi, che negli ultimi 5 anni stanno colpendo l'intero pianeta. L'intero pianeta. Catastrofi naturali, come terremoti, carestie, malattie, catastrofi climatiche come inondazioni, tsunami, siccità. A volte le cose che sono successe 2 anni fa, 3 anni fa, sembra che sono già dimenticate, perché ogni giorno ne arriva una. Però vi voglio portare al vostro ricordo, alla vostra memoria, le 10 peggiori disastri climatiche solo nel 2023, solo in un anno. Al primo posto abbiamo la siccità in Catalogna, la peggiore dell'ultimo secolo. Non parliamo di anni, secolo. Secondo, alluvioni in Cina, la peggiore in 60 anni. Terzo, ciclone Mocha a Myanmar con migliaia di sfollati e morti. Quattro, ciclone Freddy in Mozambico e Malawi, più di 200.000 sfollati e morti. Quinto, monsone in Malesia, più di 40.000 sfollati e morti. Sesto, e questo ce lo ricordiamo tutti quanti, perché ha toccato l'Europa e l'Italia in particolare, l'estate torrida che abbiamo avuto, che abbiamo raggiunto i 46-47 gradi in alcune città in Italia. E questo è stato un campanello d'allarme per tutto il mondo. Settimo, il gelo in Afghanistan, con carestie e morte, temperature che sono arrivate a meno 35 gradi sotto zero. Ottavo, alluvioni in Emilia-Romagna, e qui alcuni lo sanno, ci sono stati 2 nel giro di poco tempo, alluvioni che hanno distrutto paesi. Nono, siccità in Amazzonia, siccità, con enormi problemi di sopravvivenza. Decimo, incendi alle Hawaii, con distruzioni di interi paesi e sfollamenti in massa. E non ho messo qui ancora tutti i milioni di morti causati dal Covid, e non ho messo qui la guerra in Ucraina, che ha fatto più di 200 milioni di morti. E l'anno 2024 è peggio di quello. Ora vediamo che queste catastrofi, alcuni possono dire che ci sono sempre state, qualcuno. Ci sono state, sì, ma uno ogni tanto. Capitava una ogni 20 anni, 30 anni, 40 anni. Qui questi li abbiamo vissuti in un anno. ognuno di noi sta elaborando queste evoluzioni in base alla propria esperienza personale, ognuno di noi. Chi si rifugia nella paura, perché si sente inerme davanti a tutto questo, chi nell'incertezza, chi nell'impotenza, perché non può fare niente, non possiamo fare niente. Davanti a queste catastrofi non possiamo fare niente. Chi è ancora peggio nel menefreghismo più totale di quello che può succedere, di quello che succede attorno. E c'è ancora chi, in tutta questa confusione, si sospende proprio dallo stato di rapporti con la vita reale. Cade in un sonno profondo. Quando noi dormiamo ci assentiamo dalla vita reale, non abbiamo contatto, siamo assenti. E così succede davanti a queste catastrofi, davanti a queste situazioni. E questo, cari amici, cari fratelli, a volte porta, anzi più delle volte, porta a distaccarsi proprio dal contatto con Dio. Perché l'uomo reputa Dio colpevole di tutto questo. È tutto colpa di Dio. Dove sta Dio? Dove sta il Signore? Perché succedono tutte queste cose? Vale a dire, cari fratelli, che l'uomo, l'umanità e a volte anche la Chiesa cade in un sonno profondo, in un sonno spirituale profondo. E questo è anche il tema che oggi voglio portare con voi, che il Signore ha messo nel mio cuore e nei vostri cuori oggi. Il sonno spirituale e le sue conseguenze, quello che può provocare in ognuno di noi. E vogliamo andare a leggere il tema, il testo, che troviamo in Romani, al capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 14. E ascoltiamo bene. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere dalle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. È questo che dobbiamo fare, consci del momento che stiamo attraversando. Dobbiamo svegliarci da questo sonno. Appare chiaro che quello che abbiamo appena letto, che per sonno spirituale si intende proprio quello stato di apatia, quello stato di allontanamento, quello stato di indifferenza che abbiamo. E in quello stato dorme la nostra parte più intima, personale, e vale a dire la consapevolezza. Quando noi dormiamo non siamo consapevoli di niente. Ma l'essere consapevoli, ci serve per farci capire chi siamo, dove stiamo, cosa facciamo, insomma, lo scopo della vita. La consapevolezza è la facoltà umana più elevata, quella in grado di farci evolvere, di liberarci, di farci cogliere un senso nell'essere qui sulla terra. Essere consapevoli vuol dire essere presenti, vuol dire toccare per mano, vuol dire vedere con gli occhi quello che ci sta succedendo, vuol dire essere svegli, non essere addormentati, vuol dire essere attenti a quello che c'è intorno. Il risveglio spirituale, il risveglio della consapevolezza è l'autoriconoscimento della nostra posizione al cospetto di Dio. Lo ripeto, il risveglio spirituale, il risveglio della consapevolezza, essere consapevoli di dove siamo, di cosa facciamo, è l'autoriconoscimento della nostra posizione davanti a Dio. Noi ci riconosciamo davanti a Dio così come siamo, per quelli che siamo. E soprattutto riuscire a capire in quale momento della storia ci troviamo, in quale momento della storia adesso siamo. E vorrei leggere con voi in Seconda Timoteo, al capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 4. Ora sappi questo, negli ultimi giorni, verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere, anziché di Dio. Ritroviamo queste cose oggi? Rivediamo queste cose davanti ai nostri occhi oggi? Siamo consapevoli di questo? Riconosciamo questo? Qui l'Apostolo Paolo inizia: ora sappi questo, che negli ultimi giorni, il Signore oggi sta parlando ad ognuno di noi, che se qualcuno di noi è caduto in un sonno spirituale, è caduto in una apatia spirituale, il Signore ci sta dicendo oggi che siamo negli ultimi giorni e ci sta chiamando a svegliarci, Questo autoriconoscimento non è un'idea o una convinzione, non è fatta neanche di concetti presi a prestito, ma è qualcosa di assolutamente vivo, di unico. Non è fatta di pensieri, perché noi pensiamo a volte, ma questo autoriconoscimento di questi ultimi tempi è la verità giornaliera di ogni giorno. È la verità. Se noi riconosciamo che siamo caduti lentamente in un sonno spirituale, se noi riconosciamo e siamo consapevoli che tutto questo che sta succedendo davanti ai nostri occhi non ci crea nessun problema, ma ci rende insensibili alla necessità di un risveglio, beh, allora, cari fratelli, dobbiamo chiederci cosa ne stiamo facendo della grazia di Dio che ci ha dato. Cosa ne stiamo facendo? Se noi figli di Dio non riconosciamo questo tempo, se noi figli di Dio non riconosciamo questi momenti e non ci svegliamo, allora dobbiamo chiederci cosa stiamo facendo. Cosa stiamo facendo per il Signore e per il mondo? Cosa? Siamo caduti in un sonno spirituale molto, ma molto pericoloso, perché non ci permette di avvertire, non ci permette di seminare, non ci permette di annunciare la parola del Signore, non ci permette di annunciare il risveglio che l'uomo ha ancora la possibilità di fare. Non ci permette di avvertire i nostri cari, ognuno di noi nelle nostre famiglie c'ha ancora persone che non hanno dato il cuore al Signore, ognuno di noi. Non ci permette di avvertire i nostri amici, non ci permette di avvertire le nostre famiglie. Se noi cadiamo in questo sonno spirituale e non riconosciamo che questi sono gli ultimi tempi, e allora dobbiamo chiederci cosa stiamo facendo. Cosa? Ci chiudiamo in una campana di vetro, come si dice? Rimaniamo indifferenti? Ci adagiamo sulle spalle del Signore, consapevoli che siamo stati salvati, quindi per noi questo basta? Siamo chiamati oggi a svegliarci ed annunciare la salvezza che è ancora in tempo, che è ancora in tempo. È questo che dobbiamo fare, perché il tempo della grazia sta per finire. Rendiamoci conto, i tempi che stiamo attraversando, i tempi di grazia che stiamo attraversando, stanno per finire. E che il Signore Gesù non sta arrivando, ma è già alla porta. Il Signore Gesù è alla porta. Fratelli, rendiamoci conto. Non sta arrivando, ma è già alla porta, pronto per bussare. Siamo pronti ad aprire il nostro cuore? Per chi ancora non l'ha fatto, vi prego nel Signore, aprite il vostro cuore. Aprite il vostro cuore. E c'è una bellissima lettera che di questo parla in un modo profondo. La vorrei leggere, la conosciamo tutti, però oggi ci dice qualcosa di veramente nuovo forse. Apocalisse capitolo 3. È la lettera alla chiesa di Laodicea. Sappiamo che i primi tre capitoli dell'Apocalisse parlano delle sette lettere alle sette chiese dell'Asia. E ogni lettera rappresentava un periodo specifico della vita della chiesa. Ogni lettera. Dalla prima, dalla venuta del Signore, fino all'ultima, la lettera di Laodicea, che parla della chiamata del Signore e del ritorno del Signore. E vorrei leggere con voi alcuni versetti che ogni volta che li leggo vi confesso che abbasso la testa e chiedo perdono al Signore. Lettera alla chiesa di Laodicea. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Queste cose dice Dio. Ascoltate ed esaminiamoci. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo e fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo e né fervente, questa parola a me mi fa venire i brividi. Usa un termine che ognuno di noi deve farne suo. Io, dice il Signore, ti vomiterò dalla mia bocca. Se tu non sei né freddo né fervente, se siamo tiepidi, il Signore dice ci vomiterà dalla sua bocca. E ancora al versetto 19. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Questo zelante vuol dire essere svegli, attenti. Siamo quindi attenti, fermi, zelanti e ravvediamoci se vediamo in noi che ci stiamo piano piano, lentamente, addormentando. Ecco, dice il Signore, io sto alla porta. Non dice, ecco, io sto arrivando. Fra poco arrivo. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo versetto viene usato molto per l'evangelizzazione. Ma qui sta parlando alla Chiesa. Qui, Signore, sta parlando a dei figli, a dei fratelli, alla Chiesa di Cristo. Io sono qui alla porta. State svegli. Non dormite. Non riposatevi sugli allori. State svegli per rafforzare la nostra fede e il nostro servizio nel Signore. Alla Chiesa, ma a coloro che ancora non l'hanno ricevuto. Il Signore sta bussando alla vostra porta, sta bussando al vostro cuore. Per chi ancora non l'ha fatto, il Signore vi sta pregando, perché non sta arrivando, è già alla porta. Aprite la vostra porta. Il Signore non vuole visitarvi, non vuole dirvi buongiorno. Il Signore vuole dimorare con voi, vuole restare con voi nel vostro cuore e nella vostra vita. Vuole restare, però quello sta a voi fare. Ognuno di voi, per chi ancora non l'ha fatto, ognuno di voi aprisse questa porta, come abbiamo cantato. Aprite la porta del vostro cuore. E svegliamoci da questa apatia e da questo autoillusionismo che a volte cade anche su noi stessi. E sapete cosa succede quando il Signore arriverà? Vogliamo leggere in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 17. Fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, e questo è bello, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Chi vuole partecipare a questo rapimento? Chi vuole dire amen? Amen. Chi vuole partecipare a questo rapimento? Vediamo a volte su internet delle immagini che rappresentano il rapimento. Gente che fa una vita normale, gente che guida un autobus e tutto ad un tratto, gente che cammina, uno viene preso e l'altro lasciato. A chi vogliamo appartenere? A quelli che vediamo lasciati o quelli che il Signore prenderà sulle nuvole? A chi? Svegliamoci, cari fratelli. Cara Chiesa, svegliamoci. Svegliamoci, perché questi sono gli ultimi tempi. Svegliamoci. Svegliamoci per renderci conto che stiamo camminando nel mondo con la sua concupiscenza o se stiamo camminando nella luce di Dio con la sua parola. Comportiamoci da figli di Dio, dei quali siamo, e prendiamo veramente a cuore la missione che il Signore ci ha dato come ultimo comandamento, quello di annunciare, quello di gridare a tutti coloro che sono caduti in questo sonno, in questa apatia, che c'è ancora tempo di risvegliarsi e di riconoscere il Signore Gesù come unica via, come unica verità per la vita eterna e per la salvezza eterna. Dobbiamo rivestirci, rivestiamoci di figli di Dio, rivestiamoci del Signore Gesù, riconosciamoci come piccoli, ma piccoli strumenti nelle mani di Dio, strumenti che portano il profumo della salvezza, il profumo dell'amore del Signore, e cerchiamo di renderci consapevoli della posizione e del comportamento a cospetto di Dio a tutti coloro che mettono l'essenza della vita nei piaceri della carne e del mondo, come abbiamo letto nei versetti 12 e 13 di questo testo. Sapete, un giorno il Signore ce ne renderà conto di quello che ne abbiamo fatto, della sua grazia e della sua salvezza. Dobbiamo rendere conto se abbiamo dormito nello Spirito o se siamo stati svegli e attenti nel mettere in pratica la sua grazia. È una responsabilità che ognuno di noi dovrà prendere o subire nella nostra più totale consapevolezza, nella nostra più totale autoriconoscimento e nella nostra più totale autoillusione. Stiamo attenti. Cari fratelli, siamo arrivati a un tempo della storia dove non c'è più tempo. Tutto quello che stiamo vedendo, che avviene sotto i nostri occhi e dove stiamo andando con l'intelligenza artificiale che vuole prendere, oltre alla posizione dell'uomo, anche quella di Dio. Ci rendiamo conto? Oggi come oggi, l'intelligenza artificiale prende il posto dell'uomo, l'ha già preso quasi totalmente, ma vuole prendere anche il posto di Dio, volendo calcolare quanto vive l'uomo, se porta malattie, non porta malattie, se avrà successo, non avrà successo, dove ognuno si sente libero di essere quello che vuole, di decidere il suo sesso o a chi appartenere, dove non c'è più rispetto per se stessi e figuriamoci per gli altri, dove la vita stessa non ha più valore e importanza, ascoltando e vedendo i tanti omicidi che stanno arrivando e stanno venendo in ogni ambito, nelle famiglie, per questioni di gelosie, per questioni di invidia, e tra le famiglie, tra i rapporti sentimentali, dove l'orgoglio, dove l'arroganza, dove la moralità e il proprio io vengono prima di ogni cosa. E questo lo possiamo leggere anche in Romani, al capitolo 1, dal versetto 26 al 32. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne non hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. E adesso ascoltate: ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, di omicidio, di contese, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Riconosciamo tutto questo oggi? Lo riconosciamo? Fa rabbrividire. Queste sono le manifestazioni degli ultimi tempi. Potrebbero essere anche degli ultimi giorni. Potrebbero essere anche delle ultime ore. Fanno rabbrividire queste cose. Però davanti a queste cose non possiamo, cara Chiesa, non possiamo dormire. Siamo chiamati in primis a svegliarci e poi a svegliare quelli che sono al nostro fianco, a quelli che noi vogliamo bene, che vogliamo che quando il Signore viene saremo tutti con il Signore nel cielo. Amen. E dico, anzi, il Signore dice: svegliamoci da questo sonno, da questa apatia che è caduta anche nelle nostre chiese. E quindi in ognuno di noi facciamo suonare la tromba del ravvedimento. Nel militare, quando suonava la tromba, c'era la donata, tutti pronti per la battaglia. Facciamo suonare la tromba del ravvedimento in ognuno di noi. Mettiamoci pronti per la battaglia, perché i tempi sono maturi. I tempi sono maturi. Che con la speranza che tutti, che tanti o molti, possono aprire il cuore al Signore. Preghiamo veramente affinché il Signore possa modellarci, possa plasmarci, possa indicarci il modo per rimanere svegli, attenti e pronti per questa battaglia. Vorrei rileggere il primo versetto del testo di oggi. E questo dobbiamo fare. Questo dobbiamo fare. Consci del momento cruciale, consapevoli del momento cruciale. Questo dobbiamo fare. È ora ormai che ci svegliamo dal sonno. Perché adesso, adesso, non dopo, non chissà quando. Il Signore, quando usa delle parole precise, vuole dirci una cosa sicura, certa. Adesso la salvezza c'è più vicina di quanto crediamo. Adesso, oggi, il Signore vuole aprire il vostro cuore. Oggi il Signore vuole che voi aprite la porta del vostro cuore. Perché adesso, non domani, adesso possiamo ricevere il Signore nella nostra vita. Non dobbiamo essere perfetti, non dobbiamo essere degni, perché è il Signore che ci fa degni col suo sangue. Non dobbiamo essere operosi o portare opere o altre cose. Il Signore adesso vuole il vostro cuore. Adesso. Riflettiamo. Riflettiamo su queste cose. E vorrei ancora per concludere in Prima Corinzi. Al capitolo 15, due versetti, 57 e 58. E questa è la grazia che il Signore dona a tutti i suoi figli. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei, carissimi, state salti, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che il Signore veramente oggi possa toccare i nostri cuori e possa toccare i cuori di chi ancora non l'ha fatto. Che veramente potete aprire la porta del vostro cuore. Non aspettate che siate perfetti. Non aspettate chissà cosa. Abbiamo letto, adesso, la salvezza è più vicina di quanto pensiamo. Domani non lo possiamo sapere. Che il Signore benedica questa parola nei nostri cuori e possa veramente farci riflettere e farci essere attenti e svegli a noi che abbiamo creduto il Signore essere Suoi soldati, Suoi servitori per la fede. C'è un canto bellissimo, servitori per la fe, essere servitori per il Signore, e per chi ancora non l'ha fatto che possa essere adesso Figlio di Dio. Amen.